programmazione in assoluto, in generale, è sempre detto in una storia specifica. E questa è la prima volta. Quando il popolo, già vi ho accennato questo, quando il popolo è liberato dall'Egitto, deve attraversare il deserto e Mosè lo guida di nuovo a, come dire, una rivelazione. Ma prima di avere la rivelazione del nome di Dio, Mosè ha la rivelazione delle tavole della legge che deve poi consegnare al popolo. Però in questo frattempo, mentre Mosè è tutto intento a questa, diciamo così, opera di contemplazione e predisposizione per poi consegnare al popolo le 10 parole, i comandamenti, no? Il popolo cosa fa? Gli saluto. E dice, ma sto Mosè non si fa più vivo, cosa gli è successo? Lasciamolo perdere. E noi prendiamo, quando dicono di fare, cioè non immaginate che i racconti sono, come dire, narrati per imbecilli, o per dire, per gente cretina, nel senso che quando si dice che facciamo un idolo, no? Uno dice, che giocano a fare la statuetta? Non era questo il significato. Il significato era poter riconoscere il loro Dio, e senza questo riconoscimento si sarebbero trovati assolutamente sguarniti rispetto agli altri popoli. Allora, il voler riconoscere Dio, però, secondo le immagini che noi fissiamo, vuol dire uscire dall'alleanza che Dio aveva stabilito. Quando Mosè scende, ha in mano le tavole della legge. Guardate che i particolari sono sempre molto preziosi della scrittura. Queste tavole, dice la scrittura, sono state tagliate direttamente da Dio. Sono state scritte direttamente da Dio. Quando Mosè scende e trova il popolo che ha rifiutato, non ha rinnegato l'alleanza di Dio, che fa di queste tavole? Scaraventa, distrugge. Poi dopo, se voi andate, sono i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, che vanno letti insieme. Perché c'è questo fatto? Mosè si rende conto, Dio gli ha affidato una missione e non c'è più il popolo. Il popolo ha rifiutato. Cosa succede adesso? Allora, all'inizio Mosè cerca di arginare questo. Fa distruggere il vitello, lo fa rendere, lo fa in polvere, glielo fa bere, ammazza quelli che... Insomma, ha fatto un po' di cose, ma si potrà ritornare come prima? Mosè è angosciato. Cosa succederà di noi? E lui, che è alla guida, dice, cosa succederà di me? Se voi incominciate a percepire l'angoscia che attraversa questi testi, allora, quando poi viene narrato la rivelazione del nome, capite la forza di questa rivelazione e capite a che cosa si riferisce rispetto al nostro cuore. Allora, a un certo punto, Dio, come si dice a Mosè, guarda, lascialo perdere. Questi qui, facciamoli fuori tutti, che tanto io ti darò un altro popolo. Sembra che sia più fedele Mosè di Dio. Mosè dice, no, bello mio, tu hai detto questa cosa? Io prendo la tua parola, non ne voglio una cambiata, o è così o è niente. E Mosè ricorda a Dio il principio di fedeltà. e Dio è contento che il suo servo gli ricordi la fedeltà alla sua alleanza. Ma Mosè vuole avere, come dire, come una specie di garanzia. Allora, se voi leggete proprio cercando tutti i particolari, voi scoprite che ci sono dei passaggi. Allora, Dio accetta l'intercessione di Mosè, va bene. Però Mosè dice, va bene un corno. Tu sarai ancora in mezzo a noi o no? Ed esige da Dio che torni in mezzo al popolo. Dio gli dice, vai, sposto l'accampamento per andare, no? Avanti. E Mosè dice, ma tu sarai ancora la guida nostra? E glielo concede. Ma Mosè non è ancora soddisfatto. E gli dice, è come se dicesse, ma io come faccio a essere sicuro che tu adesso hai detto la verità? Non perché ha detto la menzogna, ma ha detto la verità nel senso che quello che lui intende è esattamente quello che Dio vuole. E gli chiede, io voglio vedere la tua gloria. In termini accessibili per noi, vorrebbe dire, io voglio conoscere chi sei. Chi sei per noi? E c'è questa famosa risposta, sì, ma tu non puoi vedermi di fronte, mi vedrai di spalle, no? Quando poi chiama Mosè sul Sinai, avviene questa rivelazione, e la rivelazione non è una scena che si vede, è una voce che si ascolta. E quando Dio rivela per la seconda volta il suo nome, lo rivela dicendo il Signore, adesso di preciso non me lo ricordo a memoria, ma è l'espressione del Salmo, no? Come dire, lento all'ira e ricco di misericordia, no? È quella famosa espressione che si ritrova diverse volte nei Salmi e che Gesù si applica quando è accusato dai farisei che lui non osserva la legge. E risponde ai farisei, quando capirete cosa significa misericordia voglio e non sacrificio, allora capirete il segreto di Dio. Ma quel misericordia voglio è legato a questa rivelazione. Allora, cercate di collegare. L'angoscia era totale, non si sapeva nulla rispetto al futuro, tutto è diventato totalmente incerto. È Dio che dice, ma io non sono come voi, io vi uso misericordia, questo è il mio nome per voi. L'unica cosa che voi potete conoscere di me è esattamente questo. Se non conoscete questo, di me non conoscete nulla. E se di me non conoscete nulla, voi resterete soli nei vostri peccati. Punto, finito. Tale è la portata della rivelazione. Allora, fate tutto questo giro, ma quando il profeta Isaia, no, dice io sono colui che cancella le vostre trasgressioni, le vostre iniquità, i vostri peccati, allude a questo mistero dell'amore di Dio che si fa incontro al suo popolo che l'ha tradito. Peccato vuol dire poi questo, no? Questa dimensione, che da una parte è estremamente consolante, no? Però non è così agevole accettare da parte nostra. Perché noi, ritornate alla spiegazione della Cananea di stamattina, noi non teniamo mai insieme fiducia e indegnità. Noi è come se avessimo sempre bisogno di esibire qualcosa per poter avere qualcos'altro da parte di Dio. Dio continua a dire che non serve, che non è così, ma noi, testardi, sempre in quella direzione andiamo. Allora, Dio che ama l'uomo è colui che non si stanca mai dell'uomo. Dio non ha bisogno di riconciliarsi con noi. Per esempio, pensate, è un modo usuale di definire il peccato, no? Il peccato offende Dio. Dio si può Dio può restare offeso da noi. Se Gesù chiede a noi di non essere, di non restare offesi dai nostri fratelli, volete che Dio sia offeso da noi? Noi sì che lo possiamo offendere, ma lui resta offeso. Allora, quello che è implicato nel peccato è che noi lasciamo solo Dio col suo desiderio. E voi sapete, da donne, che vivere un amore lasciando solo l'altro vuol dire che voi ve ne sbattete l'anima. Il peccato è lasciare solo Dio nel suo desiderio di essere in comunione con noi. L'effetto del peccato però è che se io lascio solo Dio, sono io che resto solo. E io restando solo non potrò, diciamo così, reagire se non nascondendo il mio peccato, cioè diventando menzognero. Difatti, meno godete della comunione con Dio, più avete bisogno di difendere i vostri diritti verso i vostri fratelli e le sorelle. Perché? Perché noi non riusciamo mai a coglierci se non dentro un'aura, diciamo, di nobiltà. Nessuno di noi accetta tranquillamente che è peccatore. Sì, non diciamo in generale, va bene, ma appena uno ci pesta i piedi, altro che io sono peccatore. Come ti sei permesso tu? Perché mi fai così? Io che ti ho fatto cos'ho? Sempre così. Allora, la solitudine, che è quella del peccato, pesa enormemente sul cuore, perché ci costringe alla falsità. E più siamo falsi, meno siamo capaci di amare. Guardate che tutte le conseguenze sono attorno, è una vite, no? Che quando gira in un certo verso, vi porta dentro, anche se voi non lo volete. Se gira nel verso opposto, prendete le, no? Vi liberate. Cioè, se gira per così, allora lasciate solo Dio, restate soli voi, avete, come dire, poi bisogna essere menzogneri, dovete far valere i vostri diritti, è tutta una catena per prepararsi all'inferno. Stesse cose, ma all'incontrario, sono quelle che permettono di uscire da questa solitudine, da questa menzogna, da questa incapacità di vivere un'intimità per non aver più paura di niente. Perché voi siete con il vostro Dio. Quando si dice, no, che Dio non ha bisogno di riconciliarsi con noi, è perché si allude a questo nome suo di lento all'ira e ricco di misericordia. Siamo noi invece che abbiamo bisogno di riconciliarci come il popolo che ha peccato e che teme che non valga più l'alleanza. Quando di nuovo si ha la percezione che per Dio non è così, Dio non cambia, allora poco a poco il nostro cuore torna a vivere, torna ad aver fiducia e si può affidare al suo Dio. Questo suo affidarsi corrisponde a quello che il profeta dice: Dio plasma il suo popolo. E quello che corrisponde nel brano del Vangelo, vedendo la sua fede, dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. E non fa il miracolo, Perché il vero miracolo è esattamente questo. Ma noi, come dicevano, siamo così lontani dalla percezione della santità di Dio come la comunione che è, come dire, sua con noi, tanto da riempirci, tanto da, come dire, da costituire davvero il bene che cerchiamo. Noi siamo così lontani da questo che noi vogliamo sempre delle cose, come andare a un supermercato. Pagate e avete la merce, pagate e avete la merce. Ma Dio non è il supermercato, per quanto sia il più grande possibile. Allora, la Chiesa, che percepisce chiaramente nei suoi santi questa realtà, fa commentare il brano di Isaia, che, come dire, è collegato al brano del paralitico, con il Salmo 40. Provate, allora adesso non so più se è 40, 40 o 41, non mi ricordo, mi sembra che, allora,
inizia una frase.
Sì, se la dico la prima, così capite. Incomincia con, allora, beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera. E tutti noi capiamo, e se aprite le Bibbie con gli esegeti moderni c'è soltanto questo, è come dire, se tu hai cura del debole, a te non viene la sventura. Nel senso che quando c'è solidarietà, noi costruiamo come un mondo più, come dire, più vivibile, no? Ma il Salmo non vuol dire semplicemente questo. Allora, adesso vi percuoto le orecchie, pam pam pam, in questo modo. Allora, tenete conto di quello che ho detto del brano di Isaia e di quello del paralitico, no? E leggete così. Nella antica versione greca, però sempre degli ebrei, no? A 70, si dice: beato colui che ha intelligenza del povero. Nella versione nostra adesso diciamo: beato colui che ha cura del debole. Antica versione che tutti i padri antichi, come dire, hanno presente è: beato colui che ha intelligenza del povero.
Che comprendono?
No, aspetta, aspetta. Adesso arrivo. Il debole del versetto, beato colui che ha cura del debole, non è il nostro fratello. È il Signore Gesù nel fatto che si è fatto povero per noi, nel fatto che si è reso debole davanti a noi, nel fatto che non ha voluto esibire la sua gloria, preferendo l'amore a noi. È proprio il Figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare tutti e ciascuno alla comunione con Lui. E se volete, nell'ottica della rivelazione del nome di Dio, che non abbandona pur quando è abbandonato, non si rifiuta pur quando è rifiutato, non si stanca di plasmare l'uomo. Se di quell'uomo noi abbiamo premura, pensate a tutto il riferimento della preghiera, pensate a tutto il riferimento del seguire Gesù. Se di quell'uomo noi abbiamo premura, non subiremo il male, perché non c'è sventura che possa separarci da lui e dai nostri fratelli. A questo mira l'azione di Dio che plasma l'uomo. Sentite una serie di interpretazioni dei padri di questo versetto. Eusebio di Cesarea: beato colui che ha intelligenza del popolo. Bisogna riferire queste due parole profetiche alla sola persona del Salvatore e dire: beato colui che può comprendere che il Cristo si è fatto povero per noi. E i riferimenti sono seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9: essendo ricco si è fatto povero per arricchire noi con la sua povertà. Quello che era dal canto al Vangelo della messa di oggi. Seconda Corinzi 8, 9. 8, versetto 9. Oppure quello dell'inno dei Filippesi, capitolo 2, adesso non è più tradotto così, ma tanto per... essendo in forma di Dio, svuotò se stesso prendendo forma di schiavo. Vi voglio subito dire un'altra immagine. Quando si dice che Gesù si è fatto schiavo, cosa si vuol dire? Vi posso fare la domanda in questo modo: noi non diciamo che Dio è l'Altissimo?
Sì,
si può? Noi diciamo così, no? Allora, Dio può salire ancora un po' di più oltre l'Altissimo? Sì, solo scendendo. Solo scendendo. Allora, la gloria dell'amore di Dio è quello di scendere a tal punto da non esibire mai un suo diritto verso di noi, ma sempre preferendo noi a lui nel suo amore per noi. Guardate, tenete conto di come si esprime la rivelazione di Gesù. È figlio di Dio, si fa uomo. È il primo, diciamo, abbassamento, no? Poi da uomo si dice si fa servo. Nel vivere la sua umanità scende. Poi si dice che da servo si fa schiavo, scende ancora. E se sapete leggere, quando nell'ultima cena Gesù si mette il grembiule, che in greco non si può sbagliare, perché è un termine così specifico che vuol dire il grembiule dello schiavo. È una cosa che è veramente precisa. La cosa strana è che Gesù va più giù dello schiavo e si fa schiavo degli schiavi. E il motivo è questo. Voi sapete che nell'antichità, al tempo di Gesù, un padrone poteva avere schiavi anche ebrei, non solo pagani. Ma allo schiavo ebreo era consentito rifiutarsi di lavare i piedi al padrone. Lo schiavo ebreo non era tenuto a lavare i piedi al padrone. Cioè tutti gli altri servizi li doveva fare, ma tutti lo sapevano. Gesù fa esattamente questo. Cioè noi non ci rendiamo conto che quando si dice intelligenza del povero, il povero che si fa, come dire, che si abbassa, Dio che si abbassa, non ci rendiamo conto che è un movimento continuo di abbassamento. Oltre questo non si può andare. E in questo modo Gesù ha inglobato tutti nella possibile misericordia che viene da Dio e che riscatta, perché più in basso di così non si può trovare nessuno. Noi non ci rendiamo conto che la rivelazione delle scritture, in particolare del Vangelo, mira a far sì che, vedendo come lui si abbassa, noi possiamo cogliere la gloria del suo amore per noi. Se il cuore non percepisce questo, voi potete seguire il Signore finché volete, prima o dopo saltate per aria, perché basta che lui vi pesti i piedi nel giorno giusto, nella situazione giusta, o quando va a capire, che si salta. Invece, dentro questa percezione, il cuore è così, diciamo, sta così racchiuso in questa offerta di Dio, che ingloba tutti in questa offerta. Non esce mai. Però è importante questo. Non ci è chiesto di essere generosi con il prossimo, ci è chiesto di riconoscere il povero nel prossimo, ci è chiesto di avere intelligenza del povero nei nostri fratelli, del debole nei nostri fratelli. A maggior ragione allora, quando una sorella è debole o quando un fratello non vive una condizione di estrema, non povertà, ma proprio anche povertà morale, no? Noi che ci riteniamo sopra, noi feriamo il cuore di Dio, perché lui si rivela dentro questo abbassamento. Vi ricordo un piccolo episodio che normalmente lo annuncio perché mi ha colpito moltissimo. Dunque, mi trovavo a confessare in una parrocchia e erano tutti i ragazzini che si preparavano alla cresima. È venuta una ragazzina, avrà avuto 10-11 anni, no? Era d'estate, quindi portava i calzoncini, no? E ho visto tutte le gambe, sai, graffiate. Che succede? Cosa combini? Allora lei era ben, non era magrolino, era ben, cioè mi dava un pugno. E ha incominciato, è come se avesse una tale rabbia dentro, che l'ha tirata fuori con il problema. I miei genitori vogliono che io e riesca bene a scuola, solo perché a loro non ne venga alcun danno, ma di loro, di me, loro se ne fregano, a me non interessa, io voglio lottare, bisticciare, fare la lotta con tutti, i ragazzi meglio, ma con una rabbia, allora, cosa devo dire? Non si può dire niente, cosa dico? Poi, ma fai con, ci viene la... L'angioletto di questo. Allora ho detto, ah sì? Tu vuoi fare la lotta? Va bene. Però sicuramente, ho detto, sicuramente, tu sai qual è il tuo compagno più debole o più forte. E lei subito, è certo che lo so. È certo che lo so. Allora gli ho detto, bene, allora, tu fai pure la lotta, bisticcia pure, datti cazzotti finché vuoi con chi ha la tua forza o chi è più forte di te, ma guai a te se la fai con uno più debole di te. E lei ha detto, padre, questo glielo prometto, lo faccio. Io non ho mai più visto questa ragazzina, ma dalla forza che aveva avrebbe potuto diventare qualsiasi cosa nella vita, da una vabbè fino a qualsiasi cosa avrebbe potuto fare, ma sono sicuro che questa cosa l'ha tenuta al riparo. Lei non ha più bisticciato con chi è più debole di lei. Non lo so, può darsi che un giorno magari dice, io sono ancora quella che, no? Ma se ne incontrerò, qualsiasi cosa ha fatto, questa non si perde. Perché questa cosa è determinante per la sincerità del cuore. E davanti a Dio non c'è porta più diretta per avere la sua grazia della sincerità. Ma la sincerità è legata al fatto di non essere, come dire, non esibire, non costruirci una specie di immagine che noi poi difendiamo sempre. E mi ha colpito la... Ha cambiato tono, Quando gli ho detto, ah sì? Allora, tu, perché non sapevo cosa dire. È raro trovare una ragazzina a 10 anni con una rabbia, con una violenza dentro incredibile. Ma con questo, io sono sicuro, quando sono andato via, ho detto, questa la salva. Gregorio di Nissa, ve ne dico ancora qualcuno. Sì, va. Aggiungo poi altre cose domani. Tanto dove arriviamo, arriviamo. Io ho in mente un percorso, però se anche arriviamo a metà o a tre quarti, fa lo stesso. Gregorio di Nissa proclama beato chi conosce e comprende rettamente la povertà del Cristo. Per esempio, applicatela. Noi non facciamo una piega sul fatto che Gesù muore in croce. Ma voi pensate che la croce non sia uno scandalo? Quando subite un'ingiustizia, non un semplice mal di pancia o un semplice cretino, ma qualcosa di più serio, tornerete a comprendere che la croce fa scandalo. La croce non è una cosa scontata. O si coglie nella gloria che esprime, se no, opprime. E allora l'invito è, beato chi conosce e comprende rettamente la povertà di Cristo, perché quella povertà l'ha portato sulla croce. Atanasio, il povero è il Cristo che si è fatto povero per noi. Sant'Ambrogio, una bellissima spiegazione. C'è qualcuno della grande diocesi mediolanense? No, nessuno. Questo povero è il Cristo che nel Salmo precedente, il 39, dice, ecco, io vengo per soffrire. Vengo per far arrivare a voi l'amore, perché se voi non vedete che uno soffre per voi, voi all'amore non ci credete. Ed è così. È inutile che ci giriate attorno. È così. A sintesi, Sant'Agostino. Beato colui che ha intelligenza del popolo. Credete in lui. Comprendete chi è questo povero. Perché si è fatto povero, lo si disprezza. Ma cerca di comprendere questo povero per diventare ricco con la sua povertà. E poi continuo a citare vari testi della scrittura per illustrare questo, no? Ricco presso il Padre, povero presso di noi, ricco in cielo, povero in terra, ricco come Dio, povero come uomo. Sei turbato vedendo questo uomo, la sua morte, la croce? Apriti dunque al mistero del povero. Comprendi che dove tu vedi la debolezza si nasconde la divinità. È ricco perché questa è la sua natura, è povero perché questa è la tua natura. Ma la sua povertà è la nostra ricchezza, la sua stoltezza è la nostra sapienza. E per comprendere questo fate sempre il solito esempio. Uno vi pesta i piedi. Lì capite cos'è stoltezza secondo Dio e cos'è sapienza secondo la carne. Lo capite lì. Quando leggete, studiate, riflettete, non capite un tubo. Quando avviene quella circostanza, capite. capite almeno se le vostre meditazioni hanno portato un frutto. Se non portano questo frutto, è inutile farlo. Ritorno ancora, perché il tempo va che... Però mi sembra importante ricollegare, diciamo, la rivelazione delle scritture a quello che avviene nel nostro cuore, no? Ritornate sul fatto che vi avevo annunciato prima della lavanda dei piedi, no? Che Gesù in qualche modo ci fa schiavo degli schiavi. Normalmente io sento sempre la spiegazione, e in parte si legge anche nel testo del Vangelo, no? Che Gesù l'ha dato come un esempio di umiltà. E noi, un po' superficialmente, immaginiamo che Gesù è il maestro, noi siamo i bambini che devono essere istruiti. Ma guardate che Gesù non si è mai comportato così. Il Vangelo non è scritto per dei bambini, eh? Allora, cosa si vuol dire? Lui ha dato l'esempio, no? Lui invita all'umiltà. Guardate che la forza di questo riferimento è: vuoi conoscere Dio? Vuoi aprirti al suo segreto? Guarda cosa fa Lui e tu lo imparerai. Se Lui fa quel gesto di umiltà, non è semplicemente per abbassarsi, ma è che abbassandosi può rivelare la grandezza del suo amore. È questo che ci manca da cogliere. È inutile voler fare, voler imparare l'umiltà, se nell'umiltà voi non cogliete la rivelazione della gloria di Dio. Tanto che i padri antichi spiegano questo mettersi il grembiule di Gesù come il vestito della divinità. Se Dio si rivelasse a noi nella sua, noi diremmo gloria, ma come intendiamo noi? Noi reggeremmo, non potremmo neanche reggere. E allora, se Lui ha scelto questa via, non ce n'è un'altra. Se Lui si è rivelato nel suo amore così, non immaginiamo che per noi valga un'altra strada. Ma per il nostro cuore non scatta nulla di significativo se voi non cogliete la ragione di fondo, se non cogliete il movimento di fondo che riguarda l'umiltà. L'umiltà non è abbassare la testa. Al limite è fare in modo che nessuno l'abbassi davanti a voi. Spesso ci sono gli uomini, lo dico al maschile, ma così siete liberi da ogni riferimento. Ci sono gli uomini che si credono grandi solo perché dicono che gli altri sono piccoli, solo perché abbassano gli altri. Ma l'uomo grande è colui che non permette che nessuno sia piccolo davanti a lui. La dimensione più specifica delle virtù non è mai negativa, è sempre positiva. L'umiltà non è ma è detto a tutti: state con la testa alta, perché io valgo meno di voi. Se si attiva questo, allora capite anche i suggerimenti, per esempio, in una comunità, 5 sorelle, 2 pregano fervorose, 3 no. E uno si dice: e perché a me non è concesso questo? E incomincia a lamentarsi, perché a lei non è dato il favore della preghiera. Voi pensate che il Signore si sveglia e glielo dia? Se invece voi dici: mamma mia, Signore, vedi la mia preghiera come balorda, guarda, mi nascondo in quella della mia sorella, tu quando accogli lei accogli anche me, e anche voi imparate a pregare. Quando una cosa bella che desiderate la volete prima per le vostre sorelle che per voi, vi sarà concessa. Se la volete prima delle vostre sorelle, non la troverà. Punto. noi non siamo mai convinti che se il Vangelo esprime questa rivelazione di Dio, è la via dei cuori. Non c'è un altro modo per, diciamo, arrivare a compiere i desideri del nostro cuore. Noi invece ci illudiamo. Immaginiamo, no, il Signore ha detto così, ma non vale per me. Io riesco diversamente. Ancora, nessuno riesce diversamente. Allora, l'invito è proprio questo, entrare a tal punto, non nella rivelazione, ma nel movimento di rivelazione di Dio che tocca il nostro cuore e lo ingloba in questa discesa per cogliere la grandezza dell'amore di Dio per tutti. Se potessimo fare così, allora anche per noi vale, vedendo la loro fede, disse, ti sono rimessi i tuoi peccati. Il Signore plasma il suo popolo, plasma anche me. Basta.